dagli interventi sulla musica rock su Radio Sharma. Radio Sharma.
E allora 17 anni fa, nel 2006, esce il suo primo album per Cane Bagnato, per Cane Bagnato Records, Don Chi Vol, e poi tra cambi dall'inglese all'italiano, esperienze in trio con il progetto Todomodo assieme a Giorgio Prete e Xavier Riondo, e a Cini Live in trio con Alberto Turra alla chitarra e Lucio Sagoni alla batteria, siamo arrivati all'ottavo album solista, La mia falsa identità, disco doppio che comprende due capitoli, Lo sfratto e La zattera, ed è uscito per Orange. Ben trovato Paolo Saporiti.
Ciao, ma che sorpresa incredibile quello che hai fatto sentire.
Sì, è rivenuto a fare il live e così insomma ci lasciate quando venite qua.
Avevo memoria della cosa, ma non di una cosa così, insomma, era venuta roba carina anche. non mi ricordavo.
Bene, dai, mo. Spero di diventare un buon ricordo.
No, è sicuro, insomma, sicuro.
La prossima volta anche. E allora, insomma, Paolo, ci racconti adesso di queste nuove canzoni.
Sì.
In questo tuo ultimo album, tra l'altro, assieme a te ci sarà anche la violoncellista Francesca Ruffilli. Ti chiedo, insomma, questo è il tuo ultimo lavoro, la tua voce è quasi evanescente, eterea, come insomma ci hai abituato ad ascoltare in questi ultimi dischi, ma anche energica, passionale, incontra l'elettricità della chitarra, l'elettronica, gli ottoni, i legni, mm-hmm, e gli archi con degli ottimi arrangiamenti. Da dove parte l'idea per La mia falsa identità?
Allora, parte come al solito da un lavoro individuale, solista, nella mia stanza fondamentalmente. Come al solito la scrittura nasce e deriva da quello che detta la chitarra. Idealmente ho lasciato fluire le cose come al solito, nel senso che è un progetto che si è definito cammin facendo, ancor di più in questo caso rispetto al passato, nel senso che concettualmente si è strutturato nel giro di qualche mese, scrivendo pezzo dopo pezzo. Poi magari ne affronteremo più tardi riguardo all'arrangiamento, il lavoro in sé nel suo totale ha subito una serie di modifiche. Io l'avevo immaginato come due capitoli, come poi sono diventati, ma avevo proprio idealmente immaginato due mondi che potessero confrontarsi a distanza, e in modo tale che la forbice fosse molto larga. Per un po' di tempo ho vaneggiato su una cosa tipo un arrangiamento un po' anni 70, con molta libertà per quel che riguarda l'espressione dei singoli musicisti che avrebbero partecipato. L'idea era coinvolgere il trio e da quello allargare, probabilmente mi immaginavo, a una serie di altri interventi di jazzisti o gente dell'ambito milanese free, insomma sperimentatori. Dall'altra parte mi immaginavo una cosa invece legata al mondo degli archi, e quindi un tentativo di arrangiare in maniera classica. Quello che è successo è che lentamente, nell'evoluzione di tutto il percorso della cosa, mi si sono un pochino mescolate le carte, tanto da arrivare poi a un momento in cui ci siamo lasciati la possibilità di creare qualcosa di ancora nuovo rispetto alle idee che si sono alimentate nel percorso, e ci siamo concessi, io e Raffaele Abate, che è coproduttore produttore artistico, nonché la persona che ha registrato e poi collaborato a livello proprio di arrangiamento. A questo giro si è proprio sporcato le mani, Raffa. E abbiamo avuto la fase di post-produzione, che per me è stata veramente più che entusiasmante, ed è stata la scoperta. Devo dire che questo disco, a differenza di tutti gli altri, mi ha permesso di capire. Cioè, è un disco che, faccio un passo indietro, è nato con i vissuti pre-pandemici e pandemici. Quindi da un percorso comunque che riguarda me stesso, interiore, che guardo il mondo e che guardo in me stesso, siamo andati a scontrarci automaticamente con quello che succedeva in pandemia. E alcune tematiche ovviamente sono pregnanti e legate a tutto quello che è stato quel momento. Questi sono il momento topico, è quello lì, della scrittura di tutto questo lavoro.
Ma come metti insieme le persone che hanno suonato il disco assieme a te? Come l'hai strutturato?
Allora, ad un certo punto, quando io ho manifestato l'intenzione di questi due capitoli di cui parlavo prima, Raffa, abbiamo iniziato a confrontarci. Un pensiero è andato automaticamente su Stefano Cabrera, che è la figura che ha scritto, è il violoncello del New Quartet, è la persona che ha scritto tutti gli arrangiamenti per quel che riguarda gli archi e buona parte del resto dell'orchestrazione, anche se poi Raffaele, come dicevo, ha inciso parecchio in fase di post-produzione e di scrittura, tipo degli ottoni di cui parlavi prima o dei legni. Lì l'intervento di Raffa è stato macroscopico, soprattutto poi per quel che riguarda anche l'elettronica e quello che sono i synth. Tutto il lavoro di sintesi che abbiamo aggiunto è un lavoro successivo. A me interessava molto continuare a cogliere l'esperienza di Acini Live, quindi con Lucio Sagone e Alberto Turra, batteria rispettivamente e chitarra elettrica. E eravamo perfettamente consapevoli dell'energia, della capacità di espressione anche improvvisativa del trio, e quindi abbiamo cercato di lavorare per tutta una prima fase andando a colmare l'arrangiamento dei brani che nascevano chitarra e voce come al solito. Li abbiamo registrati in presa diretta almeno tre quarti del disco, con l'idea poi degli sì, praticamente è stata una roba. Siamo stati in studio una settimana, allora avevo delegato 8-9 brani, poi in realtà nel momento in cui ci siamo trovati in studio c'era il tempo e c'era il margine per lavorare, abbiamo lasciato sfogo totale a quello che succedeva. Io praticamente tiravo un po' i brani, nel senso che ero chitarra e voce, ma venivano registrate le loro sezioni. Abbiamo inciso non tante volte, nel senso che si è cercato di rispettare la capacità veramente del trio, che derivava da 2 anni comunque di tour.
La spontaneità, diciamo,
sì.
Comunque
sono due musicisti che hanno come capacità primaria quella di sentire e interpretare al momento e in qualche modo creare al momento. Sono due improvvisatori, soprattutto Alberto, ha un modo di suonare, di sentire e di tradurre quello che sente molto diretto con la chitarra, come fosse la sua seconda voce, cioè ha nelle mani veramente lo strumento e la consapevolezza, quindi è una cosa che gli riesce molto facilmente. Devo dire che, come dicevo prima, è la prima volta in cui riesco a fare delle considerazioni molto precise su quello che è il lavoro del musicista e quello che un musicista può portare al mondo di un cantautore. Il mondo di un cantautore, se è ancora legato alla canzone, è fatto di canzoni. Quindi quel tipo di esperienza che avevo avuto con Acini Live Trio e che abbiamo provato a tradurre in quel momento lì, in quella settimana, è un qualche cosa che però nel momento in cui devi fissare la canzone e andare a lavorare sull'arrangiamento crea dei problemi, perché comunque l'espressione improvvisativa non è per forza di cose figlia della consapevolezza e di scelte, che comunque sono quelle che poi determinano il riff o le note che veramente lasciano il segno. Quindi quello che succede in una situazione come quella è che tu devi poi limare sugli interventi che sono stati fatti e andare a scoprire che cosa veramente è degno di essere ricordato. Questo è un qualche cosa che per me non è mai stato così evidente come in questo caso. La fortuna e la mia meraviglia rispetto alla scoperta che ho fatto è enorme. L'acquisizione di questo anno e mezzo di lavoro serrato dopo i 2 anni di strutturazione di tutto quanto è veramente illuminante, perché ci sono delle cose che finché non le tocchi con mano non hai solo delle sensazioni.
Certo.
Questa cosa qua che descrivevo del sapere che un musicista deve voler dire delle cose per significare e deve aver fatto delle scelte volontarie, non basta soltanto l'istinto e la capacità espressiva, quello che hai, perché comunque nel mondo del pop e della canzone non può essere tutto figlio soltanto dell'improvvisazione, cioè non siamo in un ambito in cui esiste quel margine lì. Esiste se vuoi registrare un live come è stato, e allora hai veramente l'esperienza che ti porti dietro e quello che esprimi in quel momento ci sta, perché comunque è figlio di quel momento lì, va bene. Ma se devi lavorare per una cosa che deve lasciare il segno per del tempo, questa cosa non può bastare. Questo
certo.
Per me è stato evidente.
Ok, qual è stata la prima canzone completata ufficialmente per questo disco?
Credo Grandi Verità, ma in realtà non è neanche vero, perché poi tutto quello che è successo è stato una veramente aver ripreso in mano tutto quello che avevamo fatto. Cioè ad un certo punto abbiamo avuto in mano il lavoro del trio.
Canzone dei Todomodo, ad esempio, che rifai, insomma. Una canzone che avevi scritto per i Todomodo?
No. C'è la mia falsa identità, che era I Nascini Live, che non era mai stata pubblicata in studio. Non so se ti riferisci a Togli le mani da lei, ma Togli le mani da lei la facciamo nei live attuali. Todomodo.
Vince lei.
Ah, in quel senso, sì, l'avevo scritta, immaginata e destinata a Todomodo, sì.
Ma okay.
Diciamo che non.
Mi sono salvata, dai.
Sì, diciamo che per un po' di tempo, quando l'esperienza Todomodo si stava andando a chiudere, per un po' di tempo abbiamo lavorato su dei brani nuovi, ipotetici, per un terzo disco. La cosa prevedeva l'aggiunta di un altro elemento, quindi il gruppo si stava teoricamente allargando, cosa che in me ha creato dei conflitti o comunque delle incomprensioni rispetto a quello che era il discorso in essere. E quindi rispetto alla cosa, anche un brano come Vince lei, che io avevo immaginato per quel tipo di esperienza e progetto, perché ha degli elementi pop che non è che mi corrispondano completamente. Vince lei è un brano veramente un po' diverso da tutto il resto del disco. La cosa che mi piace è che, e questo riguarda un po' tutto il mio lavoro dall'inizio a oggi, è che qualsiasi cosa, grazie al fatto che lascio che chi lavora con me si esprima veramente, automaticamente tutto quello che nasce veramente dice delle cose diverse ma comunque significative e importanti. Il vestito cambia velocemente, il risultato è sempre molto buono, perché ho la fortuna di incontrare persone sempre di una qualità abbastanza speciale.
Va bene, adesso cominciamo.
Ti piaceva il tema di Todomodo?
Vuoi cominciare da Grandi Verità?
No, facciamosi notare benissimo, che così entriamo un attimo in sintonia.
Credo che potrai
tuo fianco e portarti giù al lago, dove non tocco neanche io. Lo so, lo so, lo so, sai nuotare benissimo. Lo so, lo so, sai nuotare benissimo. Lo so, lo so, lo so, sai nuotare benissimo.
Bravo, bravissimi. Allora, insomma, Paolo
Grazie.
Saporiti e Francesca
Profili.
Scusate, ma oggi veramente la voce va via nel momento sbagliato. E insomma, c'è questa, sai nuotare benissimo, che abbiamo appena ascoltato, e qui sì, un padre appunto accompagna il figlio nella sua crescita, alla conquista della sua autostima alla fine.
Sì, in realtà, allora, per me questa canzone ha molto a che fare con un sentimento di fratellanza e di amicizia, nel senso che è una canzone che ho scritto quando un mio grande amico si è ammalato durante la pandemia, un pochino quell'esperienza di cui parlavamo, e per me la figura era veramente a rischio. Ho scoperto poi essere una cosa molto più legata alla mia fantasia, come spesso capita, per fare questo lavoro devi un pochino spingere sull'acceleratore rispetto a dei sentimenti e delle sensazioni, o ridurre a seconda della condizione della situazione. Però in questo caso sicuramente dentro di me il pericolo è stato maggiore rispetto alla realtà, tanto da arrivare veramente a temere la dipartita di questa persona e arrivare a esprimere tutto quello che veramente a me distrugge di quello che riguarda l'abbandono, la perdita di un affetto, un sentimento importante. Devo dire che ha dentro degli aspetti legati a Jeff Buckley, nel senso che la figura del lago, del fiume, della scomparsa risuonava automaticamente in me con la relazione rispetto a Jeff Buckley e quello che Jeff Buckley ha rappresentato per me, nel senso che c'è un momento della nostra crescita come autori, come ascoltatori soprattutto, ed esseri umani, in cui si riesce a percepire, o ci immaginiamo di percepire, una affinità tale da ritenere anche uno come Jeff Buckley, che non ho mai conosciuto, non ho mai avuto la fortuna neanche di ascoltare dal vivo, ma come una figura molto prossima, vicina alla fratellanza.
Certo.
E questa cosa qua è una roba che, quando poi lui è scomparso, insomma, è stata dura da affrontare come cosa. E nel momento in cui mi sono trovato a dover perdere un amico, e con una serie di sensazioni di quel tipo, l'associazione è stata molto veloce. Non è evidente, è un qualche cosa che porto io, e, però questa è la cosa. Poi sicuro c'è dentro anche quello che dici tu, nel senso che l'aspetto comunque di prendere per mano e portare è un qualche cosa che ha a che fare comunque.
Ecco, questo disco, dicevamo, comunque è diviso in due capitoli. Sì. Sul primo capitolo le canzoni cercano di allontanare le brutture da sé, mentre in questo secondo capitolo, da cui era estrapolata questa canzone, si cercano nuove vie da percorrere, in un certo senso. E poi qua questa è appunto la zattera.
Sì.
E c'è anche So navigare benissimo.
Sì.
Questa canzone più irruente invece, ma anche quella che ha più elementi che cercano di trattenere insicurezza che attanaglia e praticamente si trasforma in chi non vorremmo essere.
Guarda, allora vale un po' il discorso che avevo fatto all'inizio, da un punto di vista strettamente musicale, anche dal punto di vista concettuale e di contenuti. Il mondo si è abbastanza mescolato, ma si è mescolato semplicemente perché sono sempre più convinto che l'universo, quello che siamo, sono legati a un'idea di equilibrio. Quindi anche laddove io vado a spaccare in due, a scindere le cose, in realtà in tutti e due i capitoli c'è il contrario di quello che hai separato. Cioè, alla fine dei conti, quello che a me interessava è l'equilibrio di un lavoro artistico. E quello che mi piace è che, avendo immaginato la scissione di due parti, in realtà in tutte le due parti c'è le due parti contemporaneamente.
Sì.
Quindi di base sicuramente la zattera ha dentro di sé l'aspetto di speranza, che poi però viene automaticamente tradita, perché la zattera cita il quadro di Gerico. In quella situazione una nave affonda davanti alle coste della Francia, i naufraghi, mi sembra di ricordare, la questione è che una parte se ne salva, una parte rimane attaccata a una zattera legata a una corda. In primis la corda viene tagliata perché pesava e gravava su quelli che dovevano salvarsi. L'altro aspetto è che quelli sulla zattera hanno iniziato a mangiarsi l'un l'altro per salvarsi, quindi cannibalismo e spietatezza dell'essere umano. Quindi vedi la luce, vedi la possibilità della salvezza, ma in realtà l'essere umano ha degli aspetti contraddittori enormi. Stessa roba vale per l'altro capitolo. Lo sfratto è tante cose. Lo sfratto è quello che immaginiamo per quello che riguarda l'italiano, quindi espropriare qualcuno in quanto proprietario dell'abitazione, della casa, e quindi mandarlo fuori. Collegato a questo, l'idea psicologica ed emotiva di fare la stessa cosa dal punto di vista psicologico rispetto all'esistenza di una persona. Mettiamo un figlio che, rispetto al vissuto di un padre e di una madre invasivi, viene espropriato dalla propria personalità e del proprio sentire e sentimento. In più, la cosa che a me piaceva molto, perché ero capitato a Pitigliano, che è un paese della Toscana, soprannominata la Gerusalemme toscana, mi interessava molto l'aspetto creativo di quello che ho scoperto là. Lo sfratto è un dolce che i panettieri e i fornai di Pitigliano hanno immaginato a memoria e in ricordo di quando il messo governativo andava a picchiare sullo stipite delle case per ghettizzare le persone. Quel bastone è stato interpretato dai fornai con questa specie di grissinone dolce che si chiama Lo Sfratto, che a tutt'oggi fanno, se tu vai a Pitigliano c'è il panettiere del fornaio del ghetto, che non è più ghetto ma memore della cosa. Loro, io trovo una metafora dell'arte gigante questa cosa, nel senso che riuscire a trasformare in una cosa, in un dolce, la memoria storica di quella situazione, per me è un colpo di genio dal punto di vista creativo, dal punto di vista del saper trasformare il mondo e la realtà in funzione del tuo sentimento, che è lo scopo del nostro lavoro.
Già. E allora adesso ascoltiamo anche Grandi Verità.
Va benissimo. Grandi Verità, ti spiego cosa succederà. Grandi Verità fa parte del concerto, del live che stiamo portando in giro, ma fa anche parte di un monologo che ho sul quale ho lavorato durante la pandemia e appena dopo. Allora, quello che è successo è che io ho cercato di, grazie all'aver rincontrato Francesca, di tenere vivo parte di quel monologo e parte di quel discorso integrato col nuovo disco, e cercando di con lei esasperare poi le cose che succedevano all'interno di quel monologo che avevo immaginato. E quindi adesso stiamo farò una versione di Grandi Verità che non è quella che c'è sul disco, ma è quella che facciamo dal vivo. Anni di psicoanalisi ho capito soltanto una cosa: io sono Amleto. Amleto è Edipo e io sono fottuto. Grandi verità. Cose che non chiederesti mai, dettagli importanti che non c'entrano con noi. Ti parlo di fatti io, non di verità, di false illusioni o di pretese, malinconie. Da quando lei, mia madre, vive qui con me, fino alla fine, per l'eternità, ho visto l'alba su noi, tra le tue braccia il vento poi. Cadono così, le puoi raccogliere anche tu, se vuoi. l'innocenza al vuoto, poi le foglie cadono così, le puoi raccogliere anche tu.
Davvero ottimi. Allora, Paolo Saporiti con Francesca Ruffilli al violoncello, e allora insomma complimenti, insomma, proprio questa versione mi è piaciuta anche così. E comunque sì, l'inizio del disco dà proprio una bella impronta con questa canzone, è un passo sinuoso, un incontro che avvolge mentre si confessa di essere disarmati.
Cioè, direi
e la voce va via
non a caso.
E ci si vorrebbe staccare dalla propria prigionia, insomma ci si affida al sogno di lei e al suo tepore.
Sì, è un'interpretazione che mi torna. Io sono sempre più convinto che questa cosa qua è un piacere sentire gli altri cosa vivono di quello che scriviamo. Perché certo. non è assolutamente univoco, e questa cosa mi fa molto. Cioè, è bello scoprire che cosa incontra il sentimento altrui, questa cosa mi piace molto.
Ecco, poi c'è il bacio di Giuda subito dopo, insomma il filo di ferro da tagliare per staccarsi da chi non ci rende felici, insomma serve la forza e ricordare che non ci si può dimenticare di come si è e si vuole essere, insomma dirompente, pungente, ma a bassa voce, con appunto gli archi che mostrano la bellezza.
Serve lavorare su di sé, questo è l'aspetto in cui credo di più nella vita. È un qualche cosa che ho sempre immaginato come reale, è un dovere dal punto di vista di ognuno di noi. In realtà, andando avanti nella vita, si capisce che non è assolutamente una cosa condivisa, però è un'ottima speranza e aspettativa rispetto all'umanità. Credo nell'individuo e nel fatto che l'individuo abbia delle cose da imparare. Essere umani non è così facile, non è scontato. Il bacio di Giuda ha proprio un riferimento molto chiaro e manifesto, per quel che mi riguarda, rispetto al discorso di prima, in todo modo. Ha a che fare con la sensazione di tradimento, di qualche cosa che offende nel profondo. E in questa canzone faccio riferimento a Gesù, faccio riferimento a Pilato, insomma è una canzone nella quale alcune immagini per me sono molto chiare, non so se vale altrettanto per l'esterno, ma ripeto, il gioco bello è esattamente questo, cioè che non ci sia un'aderenza a tutti i costi tra quello che ho dentro io e quello che incontrano le persone. Quindi
ecco, sì, se ce la volete suonare,
la suoniamo volentierissimo. È okay. Una delle ultime cose che abbiamo messo a punto. Questo è un percorso recente, quello con Francesca, nel senso che abbiamo ripreso in mano un percorso dopo anni di interruzione, con la fortuna e il bagaglio delle esperienze individuali. In questo momento la cosa scorre con una facilità per me disarmante, soprattutto per la qualità di quello che si riesce ad esprimere dopo così tanto tempo, e anche senza essersi parlati. Io credo che, torno al discorso di prima, la qualità delle persone cambia tutto nel fare, e la fortuna di incontrare persone di qualità e vederle crescere a distanza, ma con te, è qualcosa di inebriante, devo dire, quando poi si ha l'opportunità di rimettere in pasto le cose. Quindi bacio di Giuda. Thank you. rossore, parole di chi lo sai, voleva arrivare al tempio, hai mai mentito? C'è chi sa perdere la direzione, ha espresso il suo malcontento, ragione per cui ormai dato il mio volto al vento, hai mai tradito tu? Puoi non rispondere, sono rimasto a salvare il mio ruolo da te, per come regito non posso ignorare chi tende a rubare per mistificare. Ho voglia di stare più in alto, lontano da qui. Non ti offendere, ma penso a me. Hai fatto allora, portava un cartello con sé, sacrificare al cielo, hai mai deciso tu? Sai come offendere, sono rimasto a salvare il mio ruolo da te, per come regito non posso ignorare chi tende a rubare per mortificare. Ho voglia di stare più in alto, lontano da qui. Non ti offendere, ma penso a me.
Saporiti e Francesca Ruffilli live alla radio Santura Rock, Radio Sherwood, la radio che state ascoltando. E allora, insomma, poi nel disco arriva Vince Lei, prima ne parlavi, e appunto la canzone ispirata, dicevi, il modo comunque di suonare, da come erano strutturati i Todomodo. E questo brano è comunque come per fare uscire fuori le proprie parti malate, e osservandole, disconoscerle, sgridare con questo folk rock pop, chi vede questo male che non c'è, come è venuta fuori e chi ha curato anche il video.
Allora, vabbè, il punto nodale per me è la vittoria della musica, comunque dell'aspetto positivo, nel senso, vince lei, per un po' sembra vincere, usiamo il termine depressione o comunque il negativo, in realtà poi vince la musica come espressione esistenziale. Il brano è stato preso in mano da un gruppo di lavoro di cui sono innamorato da tempo, nel senso, abbiamo già lavorato assieme per La mia luna qualche anno fa. Si chiamano Sun Film, è un gruppo, un collettivo, nel senso sono tre figure, Gabriele Ottino, Paolo Bertino e, orca, adesso mi sfugge il nome di lei, è un momento di vuoto, mi perdonerà lei, Sharon Ritossa. Sono un gruppo che lavora dal punto di vista filmico e dell'immagine, e in questo caso, come al solito, mi sono affidato alla loro capacità e creatività. L'idea è stata quella di lavorare con l'intelligenza artificiale, quindi usare me come figura classica, abbastanza classicheggiante, del cantautore, chitarra e voce, e lavorare poi con uno screen alle spalle che continua a modificarsi. È stata un'esperienza unica lavorarlo, perché ecco, spendiamo due parole su questa cosa qua. Entrare in uno spazio con l'aspettativa di creare e incontrare delle persone che hanno la consapevolezza del tempo e della propria capacità, del proprio mondo interiore dal quale andare a tingere, così, in maniera veramente legata al percorso che hai fatto e al fatto che gli anni di lavoro ti permettono in quel momento di attivare il bagaglio sul quale hai lavorato per anni, è una cosa incredibile da vedere. Io sono arrivato quella mattina a Torino con un'idea e un'ipotesi, mi sono trovato delle persone che fino a mezzogiorno mi sembravano completamente nell'aria, e abbiamo pranzato assieme e di colpo è partita la luce nel giro di qualche ora il video era fatto e si era trasformato il mondo del possibile, che è quello di cui mi piace occuparmi. Una cosa che mi affascina da matti è la complessità. Aver imparato ad avere a che fare con la complessità in termini creativi è un punto d'arrivo esistenziale, per cui da un po' di tempo a questa parte ho la fortuna di incontrare anche persone che rispondono a questa cosa. Trovarsi nella complessità e sapere gestirla, che è il problema dell'umanità oggi, in termini creativi è quella speranza che vince, cioè è il fatto che lasciare lo spazio all'aspetto creativo legato all'esperienza, alla sofferenza, all'elaborazione di quello che siamo, è veramente la speranza del mondo, dell'uomo, di tutto quanto. Quindi questa è la visione di quel brano, anche se c'è questo conflitto fortissimo tra la parte che vive per il bene e quella che è schiacciata dal male, ma certo, il succo è arrivarci.
Sì. Poi c'è Tu con chi stai, che entra piano in una sorta di atmosfera d'apocalisse, certo, dove arrivano delle fratture difficili da livellare, diciamo. Una canzone sembra sulle tempeste della vita.
Sì, sono proprio i temi di tutto il disco, devo dire. Alcune sono molto rappresentative. Tu con chi stai parla di Dio anche. Nel senso che più volte lo ripeto, no? Tu con chi stai, dimmi come sta, cioè il riferimento e l'ipotesi a Dio e a un qualche cosa in cui credere, che per me è tutto che tranne che scontato, nel senso che quotidianamente sento di confrontarmi con questa cosa. Io una cosa, un po' di anni fa mi sono trovato davanti a una persona che non so quanti anni fa fossero, ma sicuramente tardi per lui. Mi diceva: ah, tu ti stai ancora ponendo il problema se credi in Dio o no? E io credo che me lo porrò fino a quando crepo, nel senso, e forse anche dopo, nel senso che non so se c'è una risposta. E tanto quanto riguarda l'argomento di prima, credo che la domanda sia l'aspetto fondamentale della vita, non la risposta che ti dai, cioè è avere la forza di domandarti delle cose e continuare a domandartele, che ti fa essere vivo.
Sì,
quando ti rispondi, ho paura che inizi a fermarsi il giocattolo.
Poi c'è Ma muore un'altra balena, la disillusione di poter fare qualcosa, il tempo finito e la speranza che cambi qualcosa anche.
Beh, lì è proprio un riferimento molto dritto, nel senso che era morta una balena e una balena si era spiaggiata, e quell'immagine lì mi ha abbastanza, un po' il discorso di prima dello sfratto, cioè è un'immagine molto forte quella di una balena che si spiaggia, perché quel difetto dell'essere umano che ha bisogno di spiegarsi le cose, tu attribuisci delle cose che una balena magari, cioè non esiste una risposta al perché, magari, però per l'essere umano che guarda quella roba lì e che magari vuole avere una visione poetica, tenta un'interpretazione e usa quella metafora, quella figura per dire poi degli altri aspetti. Non voglio stare a trasformare il mondo, non voglio stare a trafficare in vetro e voglio perdere, cioè ci sono tutte delle immagini di questa canzone che a me piacciono molto, ma parla di come il mondo sia modificato, di come rischia di diventare per quello che è l'essere umano.
Ecco, Poi c'è sì, Lettera dal Plotone, in questo ricamo della melodia, delle chitarre, insomma il ricordo di un dolore che si cerca di far guarire e si quieta, ma poi esplode ancora, ma tornerà la quiete, insomma dall'immagine finale che poi crei Emoli, insomma con la musica.
Allora, una cosa che potrei dire che mi piace di Lettera dal Plotone è che doveva essere il primo lavoro con San Film, i ragazzi di cui parlavo prima per Vince Lei. Avevamo immaginato un video, poi tra pandemia, difficoltà nel rientrare nelle nostre disponibilità, ma proprio fisiche, concrete, di saper fare i nostri lavori e poter mettere a terra quello che siamo, è stata lunga. E mi sono trovato con un progetto, un'immagine, una roba che ormai avevamo elaborato, ma la difficoltà di metterla a terra. E gli spazi non erano ancora liberi completamente. Era difficile dal mio punto di vista, immagino anche dal punto di vista di tutti gli altri che fanno questi lavori. Il percorso di rientrare in se stessi è stato lento, perché la pandemia non sono stati quei 2 anni infami. Sono fino all'altro ieri, e questa cosa qua è una cosa che io constato ancora nei live che noi stiamo facendo, nell'acquisizione dei live, ma intendo proprio del trovare le date, nella scomparsa di una quantità di locali che facevano da riferimento. Cioè il frutto di quel periodo lì lo stiamo pagando ancora molto intensamente, al di là del fatto che la speranza vana di pensare che le persone dovessero migliorare grazie a questa crisi, grazie all'intervento divino fallimentare sotto tutti i profili, anche perché, anzi, mi sembra che siamo andati ancora più a fondo nel periodo successivo, quindi
sì.
Lettera dal Plotone.
Poi sì, c'è Sei bellissima, la dignità di Elena, insomma, con questo video di animazione che accompagna appunto questa piccola suite rock, folk, per raccontare poi i tuoi sentimenti in merito a questa tragedia che colpì la tua famiglia, Elena, quindi la tua fortissima nonna, come l'hai composta?
No, allora, qua ci sta il tentativo di lettura. In realtà, allora, le due cose sono abbastanza scisse, nel senso che io ho cercato di avere un cartone animato naif che raccontasse una storia che mi porto dietro da sempre e che la mia famiglia ha dentro da sempre. Il mio tentativo è stato di utilizzare due canzoni, Sei bellissima e La dignità di Elena, che non sono attinenti col tema del video e della storia della mia famiglia, ma parlano di amore e di rapporto col femminile.
Sì.
All'interno di questa cosa qua io ho cercato di parcheggiare la storia del mio bisnonno e quello che poi è tutta la storia di mio padre, di quello che siamo stati noi come uomini, come maschi di famiglia, e trovare dei nessi che succedevano, che potessero accadere. In realtà non c'è niente di meditato completamente. Io ho chiesto a chi ha lavorato dal punto di vista dell'animazione di lavorare veramente sul sentimento e sul lasciare che le cose un pochino si scontrassero e si incontrassero magicamente, da un mondo veramente naif. Quindi, mentre stiamo raccontando la storia del panettiere, dell'assassino che avviene, ogni tanto il testo entra in amore con quello che succede nella storia e le immagini si incastrano. Ma è una cosa che succede ogni tanto, non c'è una reale aderenza delle cose. A me interessava molto questo per rappresentare ancora una volta il mondo del possibile, il fatto che non c'è un'unica interpretazione rispetto alle cose, non c'è un'unica spiegazione, nonostante io arrivi dal mondo della psicanalisi che tende a inscatolare tutto in 4-5 chiavi di lettura. Quello che ho scoperto poi nella vita è che il bello è avere quella consapevolezza ma abbandonarla e lasciarsi permeare da tutto quello che riguarda il mondo dell'invisibile, che è quello che a oggi mi affascina di più. Quindi questo dialogo tra le due cose mi interessava che fosse non scientifico.
Bene, bene. E adesso cosa ci vuoi fare? Ci volete fare? Sì.
Facciamo mio figlio?
Bene.
Sì,
okay.
Questo è mio figlio, il rallentatore di passi, nel tentativo di spiegazione che stiamo dando alle cose un pochino. Mio figlio, io non sono padre, ma sto coltivando l'esperienza per la seconda volta di avere un figlio in dotazione, nel senso che la mia seconda compagna di fila ha un figlio o una figlia. Ma a me interessava anche qui provare a rivedere la mia parte di figlio e la mia parte di potenziale genitore, come le due cose sono in grado di dialogare e come le due cose hanno bisogno in alcuni momenti di qualcosa che non sia figlio della famiglia, ma qualcosa di esterno che riesce a dare un punto di vista oggettivo per aiutare nella crescita e nel percorso. Il rallentatore di passi nella fantispecie è questa figura tecnica, diciamo così, Mario Monti della situazione, dei sentimenti.
Sì.
Con tutti i problemi Mario Monti, tra l'altro. Mi sveglio di notte col panico in gola, ti sento arrivare alle quattro ubriaco di noia e di mondanità. Domani pranza con noi, se sbatti la porta è per farti notare, non posso restare a guardarti affogare per ore lontano da qui. Domani resta con me, figlio, devi metterti al mondo finché la vita non abbia un senso per me. Figlio, cerca la nave nel cielo e portami a fare la spesa in un'altra città. Lasciami lì. Domani pranza con noi, di colpo una voce ricorda mio padre, mi dice di lato un rallentatore di passi che vive in città. Non voglio sbagliare anche qui. Figlio, cerco una donna sincera, una donna che sia più vera di questa realtà. Figlio, stanco di metterti al mondo, voglio restare al tuo fianco per come mi va, rispettando anche lei.
Insomma, la ricerca di un tempo equilibrato per continuare a mantenere vivo un sentimento rispettando chi amiamo e noi stessi con gli archi, insomma, nel brano, nello studio, insomma, nella registrazione da studio, che accarezzano le parole e la chitarra che scandisce questo palpitare dei battiti di un cuore in subuglio, emulato appunto dalla tua voce. Poi c'è in scaletta poi Falcenera che viene subito dopo, dove apri sottovoce, pian piano si accendono come piccole micce che sembrano esplodere con l'elettronica, che fa diventare i movimenti robotici, assomigli un po' ai Cake, mi hai fatto in mente Cake. Come è venuta fuori Falcenera?
Falcenera ha dentro degli aspetti sì apocalittici, come dici, che è una cosa che riguarda alcuni brani di questo disco. In questo caso un pochino lo affiancherei a Muore un'altra balena e a Tu conquistai, nel senso che ha dentro l'aspetto del male e dell'essere umano che si è tirato la zappa sui piedi e che in qualche modo sta contribuendo a un qualche cosa che non voglio neanche nominare, ma il rapporto con la natura, il rapporto con noi stessi, la mancanza di rispetto e di cura è Falcenera, cioè è la morte, è il fatto che infatti nel ritornello richiamo l'amore, e c'è qualche cosa che prova a ricostruire, qualche cosa che viene quasi matematicamente, ossessivamente cancellato dalle azioni nostre. È un qualche cosa che, non so, anche in questi giorni di live veramente trovo abbastanza devastante dell'essere umano, questa incapacità di ascoltare e trovare gli strumenti per rispettare. Credo che tanto derivi talmente tanto dal fatto che le persone non sanno rispettare se stesse, che poi è matematico che non sappiano rispettare quello che hanno davanti. Figuriamoci quando questo davanti è diverso da se stessi. Questa cosa è un qualche cosa che veramente in tre serate di live che abbiamo fatto, meravigliose, perché se ne torniamo a casa con un bagaglio epocale, però è nutrito anche dal fatto che ogni volta ti scontri con la pochezza di alcune figure che incontri e col fatto che c'è proprio una disabitudine al rispetto, non c'è cura, non c'è la voglia di veramente incontrare qualcosa di inaspettato e non c'è l'educazione per farlo. Io in questi giorni sento parlare di educazione sentimentale come se fosse una roba che studi sui libri e che gliela diamo in pasto ai bambini a scuola, e mi sembra quanto di più aberrante, come al solito fuori luogo, nel senso che non è quella la modalità, non è quello, è che c'è da tirare su esseri umani che tirino su altri esseri umani. Quindi se non ci rendiamo conto di questa cosa, è che questa cosa non si fa, cioè l'unica cosa che puoi passare sui libri è la bellezza, quindi leggere, ascoltare, confrontarsi con l'arte, l'unica cosa che possiamo passare di materiale, il resto è cura e attenzione e affetto. Quindi
certo, certo.
Chi prova a raccontare in un altro modo fa il politico e viene a cazzare.
Ecco. Ecco, poi passiamo alla mia falsa identità, perché il tempo è praticamente finito.
Lo so, parlo tanto, ormai sì. Sono tedioso.
Diciamo che la title track è come un sipario che si apre, poi si viene catapultati di fronte alla voglia di dire sono 40 anni che ti amo, parafrasando Piero Ciampi, ma poi ci si ritrova di fronte a chi ci conosce e si chiede aiuto a tornare se stessi.
Bella. Sei molto determinista, ci sta, nel senso che mi piace la roba e ha a che fare con tutto il disco. Questa cosa che hai detto è non per nulla è il titolo del disco. Mi interessava e mi interessa il discorso di prima della complessità, cioè accettare che siamo sfaccettati, accettare che non abbiamo un'unica identità ma sono tante e che dialogano e spesso confliggono. Il segreto e il punto d'arrivo è riuscire a trovare il modo per fare convivere le varie identità che abbiamo e personalità, e questa cosa è il punto di vista di tutto il disco, E spesso per fare questa cosa devi chiedere l'intervento dell'altro.
Sì.
Che se noi impariamo a trattarlo come una parte di noi stessi, quasi sicuramente riusciamo a trovare una chiave.
Sì. Ecco, e allora il disco dove e come è stato registrato?
Allora, l'abbiamo registrato tutto a Levi, con Raffaele Abate, che è il produttore e owner, padrone della casa discografica, Orange Home Records. Per quello che ti ho detto, presa diretta per quel che riguarda il lavoro del trio, poi in partenza, cioè poi da quello io ho suonato le parti della chitarra, dando un senso prima vocale alle cose, ma che poi è stato ritrattato successivamente, inseriti gli archi, inseriti tutto quello che è il supporto d'arrangiamento, ma come dicevo prima il punto nodale è il momento successivo al primo impacchettamento, alla prima risoluzione dei brani. Cioè ci siamo trovati, per esempio, un brano come quello all'inizio, Grandi Verità, è un brano che è sembrato risolto fin dall'inizio, perché Stefano aveva azzeccato la chiave di lettura basica, ma poi quando ci siamo ritrovati io e Raffaele e abbiamo avuto quell'intuizione dell'elettronica che per me rivolta il brano e gli dà una luce completamente nuova, quello è il meccanismo che ha seguito più o meno tutto il disco. Lavoro veramente fatto a quattro mani tra me e lui, che ci siamo chiusi in studio per X tempo a rimaneggiare tutto quello che eravamo riusciti a tirare fuori.
Ecco, bene. Adesso presenterai il disco sempre in duo o hai anche altre varianti?
Allora, ho fatto un momento in cui, come ti raccontavo prima, ho cercato di portarlo in giro da solo, ma perché arrivavamo dalla pandemia e quindi era veramente complesso ricostruire e ritrovare un senso. Ho avuto l'intuizione di chiedere a Francesca di voler ricominciare a lavorare assieme, perché io ho la consapevolezza di quello che è lei e avevo un ricordo molto chiaro. E quando l'ho rincontrata la cosa per me è stata ancora più manifesta. Ci sono persone che ti aiutano ad affrontare il limite. Credo che questo sia il succo più grosso del nostro suonare assieme. La maturità, la ricerca, gli anni d'esperienza, la personalità e la testa, il cuore, fanno sì che io mi trovi costantemente a dover alzare l'asticella, perché mi confronto con una persona che ha un bagaglio di esperienza enorme e che, a differenza di tutto quello che ho incontrato fino ad oggi, ma questo lo sapevo già prima, è talmente infinitesimale il tipo di lavoro che si può fare nella musica, che è una boiata ed è una stupidata non far sì che quella cosa succeda. Cioè la qualità del lavoro è talmente profondo e delicato che è la follia essere arrivate dove siamo oggi, dove questa cosa è completamente sfuggita di mano e si basa su tutt'altri presupposti. Io quello che ho rincontrato con lei è la gioia e la sfida di affrontare il limite e di vedere che ogni volta si può tirare su l'asticella e cazzo, cioè veramente rimanere ogni volta sorpresi dalla cosa.
Ecco, sì, allora avete delle date per le prossime settimane? Ci volete
allora
ricordare?
Sabato siamo a Pescara per un house concert, Jackal's House credo che si chiami. Ho delle buone aspettative sulla serata. Il giorno dopo siamo a Rimini, sempre un altro secret house concept, perché comunque quella è una formula che a noi, a me, assicura un certo tipo di espressione e di attenzione. Io non ce la faccio più, proprio non ce la faccio più a sopportare la disattenzione, nel senso che stiamo lavorando talmente sul delicato che è difficile accettare che la gente non ci sia con noi.
Certo, suonare in un bar per dire con la gente che beve.
Sì, sì, ma sai, veramente quella roba lì è una roba che uno dice, sai, ormai suoni dal 2005 e io sono giovanissimo rispetto a questa cosa. Lei suona da 125 anni, oltre gli anni che ha, quelli che c'ha dentro. E trovarsi in situazioni ancora imbarazzanti, francamente, è imbarazzante. Però, comunque, regala cose, perché come dicevo prima se ne viene sempre fuori con qualche cosa di che ti porterai dentro per del tempo.
Cioè.
Però veramente la forma dell'house concert in questo momento credo che per il nostro formato cantautorale è importante, perché ti trovi davanti 40 persone che sono lì con te, per te.
Esatto.
E quella roba lì è
emozionante.
Sì.
È appagante. Volete fare un'ultimissima?
Facciamo noi due città sole. Okay. Se vuoi.
Sì.
Visto che ho un bracciato.
Aspetta che.
Aspetta che mi tolgo. Scusatemi, Facciamo una roba. La vita per noi due, quanto era semplice svegliarsi in compagnia, la libertà di rispettare ogni tua follia, la volontà di raccontarsi e portarti via. Portarti via da qui. Portarti via da qui. Dove le anime stanno a sognare una vita che poi vola via. E in un battito d'ali si chiusero a riccio e non tornarono più. Per poi sperare in un sogno alla fine del giorno e lasciarlo andar via. Per poi lasciarlo andar via. Per poi lasciarlo andar via. Per poi lasciarlo andar via.
Davvero meravigliosi Paolo Saporiti e Francesca non mi ricordo
Ruffilli,
ok, Francesca Ruffilli, insomma, per raccontare poi un quotidiano ideale che si è dissolto,
sì,
all'improvviso, e così, ma si dovrà abbandonare questa cornice ideale per essere nuovamente in una sferzata noise e ci si guarda indietro e si dice di essere stati bravi quando in realtà si pensa il contrario.
Non commento. No, bello. Giusto, giusto.
Va bene,
no,
allora
sì, noi, due, noi due città sole ha proprio dentro l'idea che alla fine dei conti gli individui possono essere soli perché diventano se stessi e sono pieni di se stessi, e proprio per questo riescono a entrare in un contatto nuovo e più importante e profondo. È un pochino il succo anche questo di tutto il discorso. Io credo che in tutti i brani di questo disco ci siano gli elementi di tutto il disco. È difficile fare questo lavoro che abbiamo provato a fare di identificare un qualche cosa, proprio perché secondo me fanno tutti parte di quel mondo lì e esprimono tutti quel mondo lì.
Ecco.
Quindi questa cosa qua è estremamente importante. Ognuno di questi brani ha una quantità di cose tale dentro che è difficile per me riuscire a... Quindi è un gioco interessante quello che abbiamo fatto. Però è sempre più difficile per me arrivare a questo punto, perché cioè in ogni verso io trovo degli elementi che non c'entrano esattamente col focus, aggiungono materia, e questa cosa qua è la vita, non si può ridurre a scienza l'arte, questa è la mia idea, e quindi ogni cosa è in grado di aprire una chiave, di chiuderne un'altra, e questo è il gioco.
Va bene, ok, io vi ringrazio,
grazie,
è stato un
grazie
piacere, e vi faccio sentire Spot, vediamo se...
Letture suonanti. Il rumore della parola, la sua melodiosità e la sua asprezza. Snaturerò a Radio Sharon. Snaturerò a Radio Sharon.
Ecco, e allora insomma così si conclude.
Ma sono io?
Sì.
Sì, certo.
Ma veramente?
Ma bellissimo.
Ma che cosa avevo fatto?
Che bello.
Ma anche quella di prima era bella.
Okay.
Io vi ringrazio ancora, e allora alla prossima spero di rivederti presto.
Ma che regalo queste due robe. La memoria minima di questa cosa bellissima.
Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti, buona musica.